www.redigio.it e la storia continua. L'uomo e la sua morte. Per frenare l'eccessivo attaccamento ai beni terreni, che spesso sconfina nel vizio, la Chiesa sceglie la via del terrore, accogliendo all'interno degli edifici sacri sinistri trionfi e danze di scheletri. A memento mori. Il trionfo della morte segna, rispetto al tema dell'incontro dei tre vivi e dei tre morti, sia cronologicamente che concettualmente, un'ulteriore evoluzione all'interno dei temi macabri, dato che chi si mostra non sono più i morti, ma la morte, da una storia che si suppone accaduta in un dato tempo, in un dato luogo, l'incontro, si passa a rappresentare un concetto astratto, la morte, come referente comune della condizione umana. Le prime rappresentazioni della morte hanno mostrato e mostrano contratti demoniaci perché conseguenza del peccato di Adamo e dunque legati all'inferno. Gli eletti e i dannati. La morte, come potenza autonoma, compare per la prima volta nel già ricordato affresco di Buffalmacco del Camposanto di Pisa. Orrida, vecchia, con le mani e i piedi artigliati e le ali di pipistrello, tutti i dettagli presi in prestito dall'immagine del diavolo, a sottolineare il suo collegamento con l'inferno punitore. Un tempo si potevano leggere due cartigli nel bordo superiore della cornice dell'affresco, tenuti l'uno da uno scheletro a mezzo busto, l'altro da un angelo con la tromba del giudizio che dicevano «Secundus natus Abel, primus mortus» e «Primus natus Cain, primus omicida». La morte con la falce, un attributo del tempo, sorvola un serrato gruppo di morti accatastati, ognuno ben individuabile per professione e stato, che rispecchia la città con tutte le sue articolate differenziazioni. Città che si riconosce ormai più negli abitanti e nella fitta rete dei loro rapporti che, come succedeva invece nel passato, nel cerchio difensivo delle mura. Nel gruppo dei cadaveri che la morte sorvola, i dannati, i veri destinatari dell'affresco, quelli in cui il pubblico è chiamato a specchiarsi, sono un mercante che tiene ancora stretta la sua borsa e un grasso cavaliere dall'abito vistoso e dalla lunga spada. Muore in pace invece il guerriero all'antica, tutto chiuso nella sua armatura, figura del passato e così il re e la regina posti al di sotto di lui, che non attirano alcun monito di condanna. Sono soltanto i problemi posti da nuova realtà sociale quelli che li vogliono violentemente criticare. Inutili ancora sono stati al medico, sontuosamente ammantato di vaio, la sua dottrina, il vaso delle urine che tiene vanamente stretto in mano, nell'altra a egli al libro della sua scienza, ma chiusi. Così come pure un libro chiuso gli si aggrappa il dotto dalla barba appuntita. All'estremità sinistra dell'affresco invocano inutilmente la morte un gruppo di mendicanti, di ciechi, di storpi, di lebrosi. E il cartiglio è inserito nell'affresco e dunque voleva essere letto con particolare attenzione. Poiché prosperitate ci ha lasciati, o morte, medicina di ogni pena, de vienci a dare ormai l'ultima cena. I poveri, perché vecchi e malati, desiderano raggiungere l'oltretomba solo perché non possono gioire della sorte dei ricchi, ma non esprimono alcun pensiero cristiano o ansia per arrivare al cielo degli eletti. Su un orizzonte puramente umano si chiude la loro implorazione. Su di un banchetto mancato, indicato da un gioco di parole blasfeme, irridenti al sacramento dell'Eucaristia, l'ultima cena. C'è anche, più in sordina, la polemica contro la vana scienza, la morte, medicina d'ogni pena, rimanda allo stato dei malati e al desiderio di essere guariti da chi li invoca. La scienza non salva però neppure chi la possiede e l'adopera. Infatti, sia il medico, in senso proprio, sia il medico in senso traslato, la morte, non possono essere considerati di aiuto, perché soltanto i libri sacri e una vita virtuosa sono la soluzione finale dell'uomo, che è e che deve sentirsi soprattutto il cristiano, pronto ad accettare serenamente le prove inviategli da Dio. La morte sorvola il mucchio dei cadaveri, fra cui ci sono anche due belle e ricche dame, a ricordare la transitorietà della bellezza e dei piaceri, e si dirige verso un giardino dove prende posto una lieta brigata, ignara del destino che l'attende. C'è chi fa musica, chi conversa, chi ama. Il nobile con lo spalviero e la dama con il cagnolino sono infatti ritratti nella tipica iconografia degli innamorati. Sopra di loro stanno due putti alati che non sono però due amorini. Le loro torce sono rovesciate a indicare che la luce della vita sta per spegnersi. Continua con la prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.